Buonasera, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La guerra all'Iran, tra poco più di 3 ore scade l'ultimatum, un'intera civiltà morirà stanotte, ha minacciato Trump. Il Pakistan propone un cessate il fuoco di 2 settimane per raggiungere un accordo. L'Iran starebbe valutando positivamente la proposta, ma Trump ribatte: non posso ancora commentare, siamo nel mezzo di trattative accese. Gli attacchi alle infrastrutture intanto sono già iniziati, ponti, ferrovie, autostrade, colpita anche la sinagoga di Teheran. Non è chiaro se sia l'inizio della ritorsione o un modo per fare pressione e costringere l'Iran a fare concessioni. La minaccia di Trump al popolo iraniano è inaccettabile, così Papa Leone XIV intervistato a Castel Gandolfo, il pontefice ha lanciato un appello: si torni al dialogo, vogliamo la pace. Crosetto in Parlamento risponde sull'uso delle basi militari statunitensi, rispetti gli accordi. Appello all'unità alle opposizioni che però rispondono, il governo dica qual è la posizione sulla guerra. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance a Budapest per appoggiare Orban in vista delle elezioni di domenica. Siamo il baluardo della civiltà occidentale e al comizio arriva anche la telefonata di Trump. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, partiamo dalla guerra all'Iran. Mancano poco più di 3 ore alla scadenza dell'ultimatum lanciato da Donald Trump per costringere l'Iran ad accettare le condizioni statunitensi e riaprire lo stretto di Hormuz. La giornata è stata scandita da nuove minacciose dichiarazioni, un'intera civiltà morirà stanotte per non essere mai più riportata in vita, ha scritto Trump sul suo social Truth. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà. Nel mirino di Israele e Stati Uniti ci sono centrali elettriche, strade, ponti, ferrovie e tutte le infrastrutture civili, ma l'Iran non cede a questa minaccia, comunque non considera vantaggioso al momento abbassare le sue richieste per ottenere una tregua. Sentiamo Nima Baeli, analista geopolitico.
Da una parte la nuova generazione di Pasdaran al potere è consapevole del fatto che in questo momento di pressione può forse ottenere qualcosa in cambio da parte statunitense. Al contrario, l'offerta statunitense non dava particolari garanzie, come anche la proposta mediata da Turchia, Egitto e Pakistan, che chiedeva una tregua. È un qualcosa che al momento andrebbe contro l'interesse della Repubblica Islamica, che appunto ha interesse a portare avanti una situazione di crisi internazionale. Ed è questa probabilmente la spiegazione. Dall'altra parte invece c'è anche il fatto che lo stesso Iran ha a sua volta presentata una controproposta agli statunitensi, massimalista anch'essa, così come quella statunitense, molto massimalista, ma probabilmente era un tentativo di avviare dei negoziati, ovvero si partono da 2 proposte massimaliste per poi cercare di arrivare a un punto in comune. Il problema è che noi, con le ultime dichiarazioni, soprattutto del presidente Trump, non riusciamo a capire quanto sia bluff negoziale e quanto siano minacce veritiere o verosimili.
E in questo scenario i negoziati in Pakistan per arrivare a un cessate il fuoco non sono ancora del tutto chiusi, anzi poco fa il primo ministro pakistano Sharif ha invitato tutte le parti coinvolte a rispettare un cessate il fuoco di 2 settimane per consentire alla diplomazia di raggiungere una soluzione definitiva. Sharif, scrivendo sul social X, ha chiesto alle autorità iraniane di aprire lo stretto di Hormuz come gesto di buona volontà e ha sollecitato il presidente Trump a prorogare di 2 settimane la scadenza fissata per l'intervento in Iran. Gli sforzi diplomatici per una soluzione pacifica, ha concluso Sharif, stanno procedendo a ritmo costante. Secondo l'agenzia Reuters, l'Iran starebbe valutando positivamente la richiesta del Pakistan di un cessate il fuoco di 2 settimane e in un'intervista alla Fox Trump ha dichiarato: non posso ancora commentare, siamo nel mezzo di trattative accese. Nelle scorse ore intanto le forze israelo-statunitensi hanno preso di mira aeroporti in impianti petrolchimici, un ponte ferroviario, autostrade e oltre 50 obiettivi militari sull'isola di Kharg. È stata rasa al suolo anche la sinagoga di Teheran. Non è ancora chiaro se si tratti di un estremo tentativo di costringere Teheran a trattare o dell'inizio della ritorsione. Sentiamo Michele Migone.
In queste ore Donald Trump sta attuando la massima pressione sul regime di Teheran per costringerlo alla resa e convincerlo ad aprire lo stretto di Hormuz. Lo ha fatto con un minaccioso messaggio su Truth, il suo social, in cui ha detto che un'intera civiltà potrebbe morire questa notte, riferendosi all'ultimatum che scadrà alle 2 ore italiana. Una frase che, dopo un'uscita a Budapest di J.D. Vance sulle armi che gli USA non hanno ancora usato in questa guerra, ha fatto pensare all'utilizzo dell'arma atomica, utilizzo che è stato subito smentito dalla Casa Bianca. Trump si riferiva con tutta probabilità alla minaccia di bombardare e distruggere le infrastrutture civili iraniane, le centrali elettriche, i ponti, le strade. Per certi versi lui e Benjamin Netanyahu sono già portati avanti. Ieri israeliani hanno colpito alcuni punti della rete ferroviaria e diversi ponti autostradali che si trovano nell'Iran nord-occidentale. Non è chiaro se la scelta di distruggere questi obiettivi faccia parte di un piano più ampio nell'ambito dell'escalation della guerra, oppure se sia solo un modo per fare pressione sul regime e contemporaneamente iniziare però il lavoro che poi proseguirà dopo lo scadere dell'ultimatum. Lo stesso quesito vale per il raid americano contro l'isola di Kharg. Sono state bombardate tutte le strutture difensive militari, lì presenti, bunker, depositi di munizioni, i radar. Il terminal del petrolio, gli oleodotti sono stati risparmiati. Potrebbe essere un messaggio alla leadership iraniana oppure un'operazione propedeutica al tentativo di conquista dell'isola da parte dei paracadutisti dell'82esima divisione. Gli iraniani hanno detto di aver chiuso ogni contatto diplomatico con gli USA, ma non con i mediatori. C'è ancora qualche ora, anche se sembra evidente che nessuno voglia cedere. Difficile pensare che possano esserci clamorose retromarce di Donald Trump. È più probabile che il presidente USA mantenga le minacce e ordini di bombardare le prime centrali elettriche. Un'escalation portata avanti con gradualità nella speranza che il regime alla fine si arrenda su Hormuz.
L'Unione Europea intanto ha respinto con fermezza qualsiasi minaccia o attacco contro le infrastrutture civili essenziali dell'Iran, considerate estremamente pericolose. Quanto alla Francia, sta giocando anche una partita tutta sua. Negli ultimi giorni si è allineata a Russia e Cina in Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e ha ottenuto il primo passaggio sicuro per una nave occidentale da Horum, oltre alla liberazione di 2 presunti agenti dei servizi da mesi in custodia a Teheran. Sentiamo Francesco Giorgini.
La primavera del 2026 resterà forse nei libri di storia come il momento della fine dell'Alleanza Atlantica. A formulare l'ipotesi, o se non altro a porre la questione, l'antico, autorevole e magari lungimirante quotidiano francese Le Figaro, secondo cui Donald Trump è ormai diventato radioattivo per i suoi alleati europei, al punto da suscitare la presa di distanza anche dei suoi sodali politici naturali, nazionali identitari, come Giorgia Meloni, per cui quella con Trump sarebbe diventata addirittura, scrive Le Figaro, un'amicizia tossica. Se non a condurre, perlomeno all'avanguardia della fronda anti-Trump in Europa, la Francia di Emmanuel Macron, da sempre promotore dell'autonomia strategica europea e che non a caso era in visita ufficiale qualche giorno fa in Giappone e Corea del Sud, altri 2 alleati storici degli Stati Uniti, sorpresi per non dire allibiti dalle imprevedibili iperboli trumpiste. La Francia, che al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è schierata con Russia e Cina per disinnescare una risoluzione proposta da Washington che preconizzasse la liberazione manu militari dello stretto di Hormuz. La Francia, che per bocca del suo ministro degli esteri Barrot, oggi disapprova fermamente l'attacco alle infrastrutture civili paventato dall'amministrazione americana. La Francia che condiziona l'accesso al proprio spazio aereo a missioni strettamente difensive. La Francia che sostiene il Libano contro l'invasione israeliana. La Francia che mantiene aperti i canali diplomatici con l'Iran e che in contropartita ottiene il passaggio di un cargo francese nello stretto di Hormuz, ma soprattutto la liberazione definitiva di 2 cittadini francesi detenuti in Iran dal 2022 con l'accusa di spionaggio. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
E intanto da Castel Gandolfo, lo sentivate nei titoli, Papa Leone XIV ha definito inaccettabile la minaccia di Trump all'Iran. Ci sono questioni di diritto internazionale, ma prima ancora di morale, ha detto il pontefice ai giornalisti. Ci sono tantissime persone, bambini, anziani, completamente innocenti che verrebbero colpite se questa minaccia diventasse realtà e dobbiamo fare di tutto per dire che non vogliamo la guerra, vogliamo la pace. Questo è l'appello del pontefice. È stata intanto liberata questo pomeriggio la giornalista statunitense Shelley Kittleson, lo scrive il New York Times, citando una dichiarazione del capo del gruppo filo iraniano che l'ha rapita, Kataib Hezbollah. In cambio della liberazione sarebbero stati scarcerati un certo numero di miliziani del gruppo. Kittleson era stata prelevata nel centro di Baghdad una settimana fa. si è concluso con un appello all'unità all'intervento alla Camera del ministro della difesa Crosetto, chiamato a spiegare l'uso delle basi in territorio italiano. Crosetto ha ribadito che sono stati seguiti gli accordi tra Italia e Stati Uniti e ha fatto appello all'opposizione, una spiegazione, quella di Crosetto, in punta di trattati, ma nulla sulla posizione politica del governo sulla guerra di Trump e Netanyahu, come non hanno mancato di rimarcare le opposizioni in Parlamento. Da Roma, Anna Bredice.
Stendere un velo sul passato recente in nome dell'unità per affrontare insieme maggioranza e opposizione questo momento così preoccupante. Sembra essere questa l'operazione che il governo vuole intraprendere. Oggi l'ha fatto Crosetto, giovedì probabilmente Meloni, per non rispondere, non chiarire, così anche sfuggire alle ambiguità emerse nel rapporto tra il governo italiano e quello statunitense dopo l'attacco all'Iran. E quel non condivido né condanno pronunciato da Giorgia Meloni il giorno dopo l'attacco a Teheran, da cui il governo non riesce ad allontanarsi più di tanto, non in maniera chiara perlomeno. Crosetto oggi alla Camera ha detto che rispettare gli accordi non vuol dire essere coinvolti in una guerra. Il riferimento è all'uso delle basi statunitense da parte dei caccia in volo per colpire l'Iran. Il ministro della difesa sottolinea di aver negato l'atterraggio parlando di coraggio, ma non accetta di portare ulteriormente il tema in Parlamento per un voto che sia di definitivo rifiuto all'uso delle basi. Si perde nell'elenco minuzioso di quanti atterraggi sono stati permessi con i governi passati. Per il ministro valgono gli accordi tra governi, non importa se ora c'è Trump che parla di un'imminente cancellazione della civiltà, e questo probabilmente sarà anche la linea che percorrerà Meloni tra due giorni: appellarsi e accusare l'opposizione come irresponsabili se non accetterà di condividere quell'appello all'unità per affrontare la crisi energetica alle porte, senza però dire nulla su come si è arrivati fin qui e sulla subalternità che Roma ha avuto per troppo tempo nei confronti di Trump. Linea allo studio.
Il prezzo del petrolio in queste ore è salito ancora, in attesa di capire cosa succederà allo scadere dell'ultimatum. A Bruxelles sono previste riunioni tecniche e incontri con le compagnie petrolifere, ma sul punto che interessa al governo italiano, almeno al momento, non ci sono aperture. La sospensione del patto di stabilità e servizio da Bruxelles.
L'ultimatum apocalittico di Trump contro l'Iran è quasi un ultimatum indiretto anche per l'Europa, nonostante né a Bruxelles né in nessuna delle 27 capitali si possa davvero fare nulla per evitare le possibili conseguenze economiche devastanti di un'ulteriore escalation della guerra in Medio Oriente e del blocco delle fonti energetiche dallo stretto di Hormuz. E allora ci si prepara agli scenari peggiori come si può, cioè affidandosi all'unica arma in mano all'Europa: stare uniti. Abbiamo già superato una crisi energetica grazie all'unità e alla determinazione, ha cercato di rassicurare i cittadini europei la presidente della Commissione von der Leyen, facendo appello alla responsabilità comune della sicurezza energetica, che nessuno Stato può raggiungere da solo. Al momento non ci sono ancora misure concrete sul tavolo, perché non è chiara la vera portata di questa crisi, almeno per ora. Si valutano opzioni come aiuti di Stato più flessibili, una tassa sugli extra profitti delle società energetiche, ma non la sospensione del patto di stabilità e crescita che vorrebbe l'Italia, perché per attivare la clausola di salvaguardia nazionale o generale serve una grave recessione e ancora non ci siamo. Tra l'altro, come fanno sapere dalla Commissione, non è arrivata nessuna richiesta di attivazione da nessuna capitale, nemmeno da Roma. Per quanto riguarda invece i possibili tagli su gasolio e carburante per aerei, si valuterà la situazione tra domani e giovedì insieme agli Stati membri nei due gruppi di coordinamento ad hoc. Per eventuali misure bisognerà aspettare questi due appuntamenti, ma soprattutto le decisioni completamente imprevedibili di Trump e l'eventuale reazione di Teheran. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance è a Budapest per appoggiare il premier Orban, che domenica si gioca una difficile rielezione. Al comizio che hanno fatto insieme è arrivata anche una telefonata di Trump. Vance ha detto che Orban insieme alla Casa Bianca sono il baluardo della civiltà occidentale. Ha accusato Bruxelles di ingerirsi nelle elezioni, accusa rispedita al mittente da un portavoce di Bruxelles.
I did want to send a signal to everybody, particularly the bureaucrats.
Il segnale che voglio mandare, dice Vance in questo passaggio, e proprio ai burocrati dell'Europa. Giorgia Meloni si difende dalle accuse sui presunti rapporti tra Fratelli d'Italia e Gioacchino Amico, referente del clan Senese, oggi collaboratore di giustizia imputato nel processo Idra, ma non convince le opposizioni. Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio, dopo l'articolo pubblicato oggi dal Fatto Quotidiano, insieme a una foto con Amico scattata durante un evento politico nel 2019. Esistono decine di migliaia di selfie miei con chi me li chiede, la replica di Meloni, che ha attaccato i giornalisti. Nell'articolo si ipotizza che alcuni mesi prima di quell'incontro Amico fosse entrato in Parlamento con una sorta di tesserino o di accredito. Le opposizioni chiedono ora a Meloni di chiarire i rapporti del clan Senese con Fratelli d'Italia, soprattutto dopo il caso del Mastro. Walter Verini, senatore del PD e in Commissione Antimafia.
Penso alla vicenda del Mastro e ai suoi rapporti con il prestanome del clan Senese, al fatto che un referente dei Senese è stato trovato morto in carcere a Torino mentre aveva iniziato a collaborare con la giustizia, proprio sulla vicenda Idra. La persona di cui si parla oggi, Gioacchino Amico, è un altro collaboratore di giustizia, sempre sulla vicenda Idra. Questo signore cercava rapporti, aveva rapporti, coltivava rapporti con ambienti della destra, anche della destra, come dire, istituzionale, quella di Fratelli d'Italia. In antimafia cercheremo, per quello che si potrà fare, con audizioni, procuratori, ma anche personaggi politici coinvolti, di capire per le nostre competenze come sono andate le cose.
Mircea Lucescu è morto a 80 anni per i gravi problemi cardiaci accusati negli ultimi giorni e iniziati dopo i playoff mondiali disputati alla guida della nazionale del suo paese, la Romania, contro la Turchia. L'allenatore è morto nell'ospedale universitario di Bucarest, dove era ricoverato dal 29 marzo. Le sue condizioni si erano aggravate nel giorno di Pasqua. In Italia Lucescu aveva allenato il Pisa, il Brescia e l'Inter. Ed è tutto per questa edizione, le notizie tornano domani mattina alle 6.30. Grazie per l'ascolto, un saluto e una buona serata da Chiara Manetti.